E dunque, ben ritrovati all'ascolto da Patrizia Barbetti.
E da Giovanni Conti.
Sì, come ha anticipato Alessandro De Rosa poco fa, genialità in simbiose è il titolo di quest'oggi, Rota e Fellini. C'è il compleanno del compositore Nino Rota, che abbiamo già celebrato questa mattina nel concerto.ch, ascoltando molte sue pagine legate al cinema, a Fellini, ma non solo. E poi siamo anche ancora nel centenario della morte del grande regista. Dunque, perché no? Perché non tornare a ricordare questa fratellanza artistica straordinaria, perché sia l'uno che l'altro hanno collaborato anche con altri compositori, con altri registi, ma diciamo in questo caso la simbiosi, forse si può dire, fu totale. Sono due grandi icone in tutti i sensi. Allora, è stato già detto forse tutto, molto molto è stato detto, l'abbiamo anche celebrato noi in gennaio, il 20 gennaio, con una bella serie curata da Valentina Benzi proprio e dedicata a questi due grandi nomi, ma torniamo a parlarne appunto proprio oggi. Lo facciamo con Roberto Calabretto, esperto di colonne sonore. Buongiorno, ben ritrovato Roberto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Grazie a lei. E Giada Viviani, ricercatrice dell'Università di Genova, musicologa, che su Nino Rota e sul processo compositivo in particolare degli anni 40-50 della sua vita artistica ha dedicato una pubblicazione un paio di anni fa. Buongiorno anche a lei, Giada Viviani.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, dicevo, è stato detto molto, forse tutto, si sprecano articoli e approfondimenti. Dove vogliamo andare? Allora, forse partiamo da una cosa un po' scontata. Cosa ha reso così efficace questo legame artistico, Roberto Calabretto, dal suo punto di vista?
Dunque, questo legame artistico, a mio avviso, ha i tratti veramente dell'eccezionalità. Sappiamo bene che molte volte i registi particolarmente attenti alla musica, legano il loro nome ad un compositore in cui si ritrovano, un compositore in cui si creano delle affinità, dove c'è un'intesa non ritrovabile con altri. Mi piace sempre citare quella bellissima frase di Valerio Zurlini, parlando del suo musicista di fiducia, diceva: per me Nascimbene come una giacca, la giacca la porti, ti senti sempre a tuo agio con essa, non vorresti mai staccarti appunto da questa giacca. E in effetti spesso nella storia della musica per film si parla proprio di binomi a suggellare queste intese, penso a Hitchcock e Herman, Zurlini Nascimbene, come ho detto, Pietro Germi Rustichelli, e ne potremmo citare veramente tanti. Il binomio Rota-Fellini allo stesso tempo è un binomio particolarissimo. A me piace sempre citare quella bellissima immagine che Andrea Zanzotto, grande poeta chiamato a collaborare con Fellini per due suoi film, che aveva visto al lavoro questi due personaggi, diceva che li univa un qualcosa di magico. E mi piace proprio questa accezione. Non era semplicemente un modo di lavorare assieme, non era semplicemente un'intesa che portava a escogitare i più bei temi per una colonna sonora, c'era una sorta quasi di fluido che li univa, c'era una sorta proprio di un'intesa che andava anche al di là proprio della semplice attività proprio lavorativa. Io penso che Rota e Fellini fossero appunto questo, le tante persone che ho potuto conoscere, che li ha visti lavorare assieme, sottolineano come fossero amici, ma molto più di amici, fossero proprio due persone quasi intimamente legate, li univa proprio tantissimo. E questo penso sia veramente la chiave per poter capire come la musica di Rota nel cinema di Fellini entri in una maniera straordinaria e con degli esiti sicuramente sconosciuti ai tanti altri binomi che hanno attraversato la musica per film.
Sì, viene da pensare alla loro fisicità. Fellini, grande e grosso, insomma un omone, ma con una voce acuta, sottile. E viceversa, Nino Rota, piccolo di statura e di corporatura, ma con un vocione. Ecco, quindi forse ricordiamoli anche un attimo così. C'è una vena di surrealismo e di grottesco in entrambi. Diceva qualcuno tempo fa, forse Paolo Isotta, scrivendo di loro, fin di crudeltà. È d'accordo Giada Viviani?
Ma per quanto riguarda la musica di rota, indubbiamente c'è, potremmo parlare di una vela, di una vena di crudeltà molto velata e nascosta sotto l'ironia, che emerge forse di più nelle composizioni per sala da concerto, quindi le composizioni scritte per il cinema, per esempio l'Oratorio di Natale, Natale degli Innocenti. Già solo il fatto di assumere come argomento di un oratorio di Natale la strada degli innocenti compiuta da Erode, beh, è un segnale molto forte della poetica che può essere alla base della sua scrittura musicale. Ma riallacciandoci al discorso che ha già sviluppato Roberto Calabretto, volevo anch'io sottolineare come effettivamente tra Federico Fellini e Nino Rota sia esistita una simbiosi umana e artistica che è difficile da ritrovare tra altri registi e compositori che pure hanno collaborato in maniera continuativa e estremamente felice. Loro avevano una indubbiamente una condivisione della stessa estetica e questo li porta a riuscire a trovare una linea comune nell'esprimere delle atmosfere. Quando guardiamo i film di Fellini, molto spesso tendiamo a definire la musica di Rota come felliniana, cioè c'è questo effetto di associare alla musica di Rota un immaginario che riconduciamo al regista, e questo è dovuto al fatto che loro condividevano la stessa visione artistica. Quindi anche nello scrivere musica non c'era una tirannia da parte, per esempio, del regista nei confronti del compositore, ma riuscivano ad arrivare a un compromesso, in maniera anche, poco conflittuale, diciamo, e a trovare una linea espressiva che potesse, andare bene sia al regista che al compositore. Quindi la musica è sia al servizio dell'immagine, ma allo stesso tempo riesce ad avere una propria, autonomia, una propria valenza artistica.
Lo Sceicco Bianco, dunque, il primo film assieme nel 1952, Carlo Savina e la sua orchestra.
Giada Viviani, continuando nel discorso che stava lei portando avanti prima, pensavo appunto a questa grande unione quasi unica in questo campo, al punto che la musica di Rota identifica in maniera pressoché totale il film di Fellini, una sorta di firma o di co-firma, potremmo dire. Ecco, è possibile, ed è una, come dire, un'analisi che è stata già fatta, ma ritornarci sopra non fa mai male, è possibile misurare in che misura, scusi il gioco di parole, l'intervento di Rota, la musica di Rota, ha contribuito al successo di Fellini?
Allora, indubbiamente per la strada l'importanza della, se noi pensiamo al tema che identifica Gelsomina, l'importanza della colonna sonora ha contribuito in maniera significativa al successo di un film che ovviamente è eccezionale di suo, però anche quantificando le vendite che hanno avuto le incisioni, per esempio, della colonna sonora, abbiamo un termine abbastanza oggettivo per calcolare in effetti il contributo che le colonne sonore di Rota hanno offerto alla ricezione dei film di Fellini. È un sistema abbastanza complesso che si regge proprio su questa coautorialità, come lei ha già sottolineato, cioè sul fatto che la musica dei film per i film di Fellini è stata scritta sì da Rota, però è stata scritta con un lavoro che è quasi a quattro mani, cioè come funzionava? Loro si sedevano al pianoforte, di solito a film già montato, e Fellini inizialmente raccontava il film sul quale stavano lavorando a Nino Rota, descrivendo il tipo di atmosfere che lui voleva rendere con le sue immagini, e Rota durante il racconto, anche quindi sotto le parole di Fellini stesso, iniziava a improvvisare. In questo modo, cercando le atmosfere giuste, arrivavano a trovare l'espressione musicale che più si confaceva all'immagine. Quindi è una musica scritta da Rota, però riesce a rispondere in maniera molto esatta alle intenzioni del regista. Dopodiché facevano un lavoro molto attento alla moviola, cioè loro guardavano assieme il film già montato, e le musiche nella prima fase degli abbozzi venivano scritte dal compositore suonandole al pianoforte, sovrapponendosi alla visione del film, e è grazie a questo che la musica è legata in maniera così intima e così forte all'immagine, anche in termini di cronometraggi, cioè è un'unione perfetta proprio grazie a questo processo compositivo condiviso tra regista e compositore e portato avanti di pari passo con le immagini.
E proprio riguardo a questo aspetto dell'unione molto stretta della musica con le immagini, forse in una prima fase, con proprio la strada che Giada Viviani ha citato, e con le notti di Cabiria, questo legame così forte con il film, forse inizialmente Nino Rota non è stato così valutato come poi lo è stato in seguito. Roberto Calabretto, c'è stata forse una sorta di emancipazione anche nel corso della sua carriera, con film successivi come Casanova e Prova d'Orchestra, che hanno portato esempi compositivi diciamo di un altro livello, per una cosa che fra l'altro Nino Rota detestava, perché per lui la musica leggera era lo stesso livello della musica colta, e lo ha dimostrato molto bene. Ma nella critica, dal suo punto di vista, c'è stato questo apprezzamento maggiore nel corso proprio degli eventi, dei film, della collaborazione con Fellini?
Sì, certo. Dunque, Nino Rota è stato vittima nel corso della sua vita e anche per lunghi anni dopo la morte, in quanto la sua musica era da un lato bollata come musica appunto per film, di un genere stupidamente definito come quindi musica di consumo, musica banale, musica che soggiace alla mercificazione dell'arte, perché non è una musica che ha un valore in sé, ma piuttosto rapportata alle immagini. categorie molto logore su cui la critica per diverso tempo appunto ha continuato a insistere, ma anche d'altro canto perché si pensava che la musica per film non potesse condividere i valori cosiddetti spirituali dell'arte e di conseguenza era una musica appunto di serie B. E Rota ha pagato molto le sue colonne sonore, la sua attività appunto con il cinema e dall'altro lato anche ignorando che non è stato solo un compositore cinematografico. Da questo punto di vista la storia della critica nei confronti di Rota vede veramente dei luoghi comuni che continuano appunto a perpetrarsi. Infatti lei ha detto giustamente Rota non credeva a ceti, distinzioni, no? Una bellissima intervista quando lui dice non esiste musica colta, musica popolare, esiste solo musica scritta bene e musica scritta male. Nel candore di questa affermazione, qui io mi ci ritrovo benissimo, penso sia racchiuso anche tutto il segreto della sua musica. Le colonne sonore della strada e Notti di Cabiria, tutto quel periodo lì, a mio avviso, sono straordinarie. Sono straordinarie perché inaugurano anche delle nuove funzioni della musica per film. Perché non è solo musica di accompagnamento, di commento. In quei film la musica è un personaggio. La semiologia ha proprio trovato una nuova categoria nel binomio Rota-Fellini. La strada, il tema di Gelsomina è questo, alla fine del film è Gelsomina, ha una funzione proprio narrativa. Con Casanova e Prova d'orchestra le cose da un certo punto di vista migliorano a livello di critica, perché insomma sono cambiati anche gli anni. Ricordo che Casanova viene giudicata da Ennio Morricone come la miglior musica di Rota, che è scritto per il cinema, perfettamente ragione. È una musica che addirittura precede le riprese del film. C'è tutta un'architettura sotto che effettivamente è straordinaria. E addirittura un compositore giapponese di cui mi sono occupato per un periodo, Toru Takemitsu, compositore di Kurosawa e di tanto altro cinema, apprezzava la colonna sonora di Casanova per tutta quella ricerca timbrica, per quelle soluzioni a livello proprio anche di nuovo sound che in questo film venivano appunto messe in risalto. Per non parlare poi di Prova d'orchestra che l'ultima collaborazione di Rota con Fellini, questa straordinaria metafora felliniana, a mio avviso, che è veramente di grandissimo spessore, dove la musica, capiamo anche tutti i rapporti che Fellini ha avuto con la musica. Apparentemente Fellini diceva che non, lui, la musica era una grande sconosciuta, si affidava a Nino. Beh, trovare quelle soluzioni in Prova d'orchestra, quelle immagini, rivelano anche una profonda proprio vocazione che Fellini aveva nei confronti del linguaggio musicale.
E a questo momento estratto dalla strada, qui siamo tornati dunque un po' indietro rispetto a quello che dicevamo, una fase precedente, alla prova d'orchestra o al Casanova di cui ci stava parlando Roberto Calabretta, l'abbiamo un po' interrotta, c'era un E che è rimasto sospeso, puntini puntini, forse si ricorda cosa voleva ancora dirci.
Sì, volevo dire che questo film è la grande testimonianza di questo rapporto singolare che Fellini aveva con la musica. Fellini si schermiva sempre, ma io quando penso a una colonna sonora, penso alla musica degli anni 30, che era la musica che appunto cui sono cresciuto, che conoscevo. Non conosco il teatro d'opera, mi vergogno appunto di tutto questo, ma un compositore che ha lavorato con lui, che ho avuto la fortuna di conoscere, Gianfranco Plenizio, mi ha detto che quando giravano appunto La nave va, questa grande crociera di cantanti, ecco un altro film musicale, e lui gli sottoponeva i temi operistici che pensava come colonna sonora del film, ha detto che Fellini piangeva, no? Sentiva questa dimensione quasi metafisica, direi, in cui la musica appunto lo proiettava. E mi piace sottolineare queste cose perché il rapporto di Fellini con la musica non passava attraverso dei filtri culturali come quelli di Visconti, raffinatissimi, conosceva benissimo il teatro d'opera, il tardo sinfonismo ottocentesco e neanche forse le folgorazioni di Pasolini, educato alla musica di Bach e così via. Per Fellini il rapporto con la musica era un rapporto che oserei quasi definire epidermico. E proprio questa forma di coinvolgimento che gli passava attraverso l'amico magico, perché lui definiva così appunto Nino Rota, e proprio lo proiettava in queste dimensioni e lo portava anche a riflettere in maniera così straordinaria la dimensione dei musicisti e la dimensione della musica tout court, che io trovo sia veramente singolare, un caso pressoché unico nella storia del cinema.
Sì, è vero, e ho anche letto che Fellini in un certo senso riteneva la musica pericolosa, ma non pericolosa perché è un'accezione negativa, ma proprio perché poche battute, anche solo un ritmo, lì smuovevano emozioni fortissime. Dunque forse Nino Rota, già da Viviani, è stato proprio come il traduttore, un veicolo, un canale che lo ha potuto riconciliare con la musica, avvicinare, rendere possibile questa appunto sonorizzazione delle sue immagini in movimento meravigliose che creava. Fra l'altro, dicendo canale, veicolo, mi viene in mente anche un aspetto molto esoterico di Nino Rota, che pare scrivesse ogni tanto come sotto un flusso creativo, quasi come un medium. Le risulta?
Sì, assolutamente. Nelle descrizioni che Federico Fellini ha rilasciato del modo di operare congiunto di loro due nella scrittura delle musiche per i suoi film e del suo tipo di rapporto con Nino Rota, Fellini ha sottolineato proprio questo aspetto che lei ha appena rilevato, cioè il fatto che Nino Rota rappresentasse una sorta di medium proprio in senso spiritico. Cioè Nino Rota fungeva in un qualche modo da tramite per Fellini con una dimensione altra, questa dimensione altra che possiamo interpretare in chiave esoterica, sono insomma noti gli interessi esoterici di Nino Rota e di Fellini, oppure possiamo interpretare in chiave psicanalitica, altro aspetto molto importante appunto per quanto riguarda la figura e l'arte di Federico Fellini. Nino Rota riesce a mettere in contatto il regista con questa dimensione altra che il regista stesso attribuisce alla musica, quindi il fatto di vivere la musica in maniera così appunto epidermica, come ha detto Roberto Calabretto, come strumento che riesce a toccare nel profondo della psico umana, e davanti al quale Federico Fellini, pur se avendo una grandissima sensibilità nei confronti dell'aspetto musicale, e questo è un aspetto che Nino Rota sottolinea molto spesso, lui dice con Fellini si lavora bene perché è in grado di definire cosa vuole in termini musicali. Allo stesso tempo Federico Fellini era come inerme davanti all'aspetto, alla dimensione musicale, e aveva bisogno di una guida. E questa guida per lui era Nino Rota. E questo lo dice per esempio anche una sua segretaria. La cosa interessante del loro rapporto è che, come lei ha già sottolineato, quest'omone accanto a Nino Rota, che sembrava così inerme, così candido, anche così disperso, alienato nel mondo, in realtà dei due la guida era Nino Rota.
Interessante. E dunque, siamo ai minuti conclusivi. È stato un viaggio interessante. Vorrei, da ultimo, visto che chiuderemo con la musica dalla Dolce Vita, con lei ancora Giada Viviani, due parole, visto che a questa musica in particolare, a questa colonna sonora, ha dedicato proprio un lavoro, di ricerca importante, una pubblicazione sul processo compositivo di Nino Rota. Quindi due parole su queste musiche in particolare.
Beh, la Dolce Vita è un po' la chiave di volta del percorso artistico di Rota e Fellini.
Beh, per molti è il capolavoro di Fellini, se non sbaglio, no? Ce ne sono molti altri,
Ce ne
però
sono molti, sì.
del 60 è un affresco sull'Italia, insomma, straordinario.
Sì, e ha segnato proprio la differenza fra, anche per quanto riguarda la percezione di Nino Rota, quel discorso sulla critica musicale che avevate fatto prima, il discrimine è stato segnato proprio dalla Dolce Vita, cioè dopo la Dolce Vita Nino Rota ha potuto anche permettersi di scegliere per quali film lavorare e quindi anche il suo stesso status come artista da parte della critica è stato recepito in una maniera differente. Quindi è un po' la chiave di volta del loro rapporto.
E sì, con questo concludiamo ricordando, insomma, dai Vitelloni alla strada, la Dolce Vita, Boccaccio 70, 8 e mezzo, Giulietta degli Spiriti, Satiri con Roma, Amarcord e molto altro ancora. E naturalmente al di fuori di questa loro collaborazione c'è molto altro, perché Nino Rota ha composto per Monicelli, Lattuada, Comencini e Visconti, non dimentichiamolo. L'abbiamo ascoltato questa mattina, il Gattopardo, è stato anche un momento di grande importanza per lui. Roberto Calabretto, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
E naturalmente grazie a Giada Viviana, a tutti, arrivederci.
A risentirci presto, grazie a tutti.